Grazie Olivia per questa domanda, perché effettivamente dà la possibilità di andare dritti al punto, e cioè proprio andare ad inserire la definizione appunto della figura del terrorista in chiave storica, come è stata utilizzata, come si è trasformata all'interno di un processo più generale. E quindi qui dobbiamo ritornare necessariamente a fare un riferimento, vi giuro, super breve, a quello che dicevo nella puntata precedente, che è appunto orientalismo di Ayman Said, e come lui ha in effetti spiegato questa dinamica, questa necessità per l'Occidente di creare una identità contro la quale definire la sua stessa identità, no? Quindi definire l'Oriente in maniera stereotipata in opposizione a quello che è l'Occidente. Perché cosa dice Edward Said, per essere più diretti e più semplici nel linguaggio? Edward Said ci dice che l'immagine che l'Occidente propone dell'Oriente è un'immagine che non rappresenta di fatto ciò che l'Oriente è, ma è un'immagine che serve all'Occidente per raccontarsi e per definire se stesso. E di conseguenza questo Oriente viene appunto presentato, stereotipato così, no, come un posto incivile, al contrario di noi che invece siamo civilizzati, un posto arretrato, al contrario di noi che invece siamo moderni, no? Quindi l'Oriente è lo specchio, no? Il controspecchio tramite cui l'Occidente riesce a definire se stesso. Perché bisogna ritornare a questo tipo di teorizzazione che Edward Said ha presentato per rispondere a questa domanda? Per ricordarci che la definizione dell'altro, no, è fondante storicamente per i processi di legittimazione dei nostri valori, dei nostri standard, dei nostri parametri, e quindi di ciò che giustifica e che è accettabile anche per in un qualche modo proiettare i nostri interessi politici rispetto di fronte all'opinione pubblica, no? Nel momento in cui noi siamo in grado di definire ciò che siamo e i valori che ci rappresentano come effettivamente fondanti e come effettivamente universali e come effettivamente validi rispetto all'altro che è invece il nostro opposto, che è irrazionale, che è violento, che è arretrato, no? Diventa anche più facile comprendere le asimmetrie di potere, comprendere, no, gli interessi che poi magari vanno anche a giustificare una serie di politiche di repressione, una serie di politiche di controllo, una serie di politiche anche imperialisti ovviamente rispetto alle altre geografie, ma senza appunto spingersi alle geografie, il nemico interno, ecco, per tornare a tutto il discorso che avevi fatto prima, serve per poter giustificare, no, anche una serie di controlli e repressioni che vengono messe in atto a casa nostra, all'interno però di un quadro che le legittima, che le rende accettabili. Perché tutto questo è importante? Perché il concetto di violenza quindi rientra proprio nel modo in cui definiamo, no, ciò che è accettabile e ciò che non è accettabile. La violenza può essere accettata fino a quando la si impone, la si pratica all'interno di un quadro che effettivamente la legittima. E qual è il quadro che può legittimare la violenza? Quella appunto che si quella che un quadro che definisce la violenza proprio come uno strumento di mantenimento dell'ordine, della civiltà, del razionale rispetto e contro all'irrazionale, al barbarico, all'inaccettabile, all'incivile, all'inconcepibile, no? E di conseguenza l'altro, il nemico interno, è colui che pratica questo tipo di violenza. Le lotte anticoloniali, e in questo senso è importante ricordarsi che non parliamo solo di Palestina, perché questo è un processo che poi è stato riproposto, questo tipo di formulazione, no? È proprio quella che è alla base di ogni progetto coloniale, come avete anticipato voi, come si andava a colonizzare, no? si andava a civilizzare. Il colonialismo era una missione civilizzazione, era una missione civilizzatrice, no? In questi posti in cui regnava l'irrazionale, in cui regnava il, appunto, in cui tutto era barbaro, no? Chi si oppone a questa missione civilizzatrice, e quindi i movimenti di liberazione anticoloniale, a me quando parliamo di questo non mi viene neanche tanto da pensare ai palestinesi, ma mi viene da pensare, mi vengono in mente le immagini della battaglia di Algeri, di Ponte Corvo, no? Che ci raccontava appunto la resistenza algerina contro il colonialismo francese, no? Se voi ci fate caso, quel film che è stato fatto alla fine degli anni 60 e che racconta la lotta di liberazione, la rivoluzione di liberazione di un popolo colonizzato, no? Che poi ha, no, che ha raggiunto l'indipendenza nel 1962, quindi parliamo di 60 anni fa, più di 60 anni fa ormai, no? Vediamo che la dinamica era la stessa. No? Gli algerini rappresentati appunto come dei terroristi, il cui livello di violenza era inaccettabile, ma il tipo di violenza che lo Stato impone, il fosforo bianco, le distruzioni indiscriminate, non vengono invece lette all'interno di una violenza giustificabile, perché serve a mantenere l'ordine. Scusatemi per la premessa che è appunto probabilmente più lunga di quello che avrei voluto, ma perché è necessaria questa premessa? Perché vediamo che appunto questo processo di definizione della violenza, che deve necessariamente identificare una parte della violenza come violenza accettabile e leggibile all'interno del nostro sistema, e un'altra parte della violenza come terrore e quindi terrorista chi la pratica, no? È una tendenza storica che è strutturale alla costruzione discorsiva e quindi alla giustificazione epistemica del colonialismo stesso. E di fatto, se il post seconda guerra mondiale ha visto l'universalizzazione in un qualche modo di una serie di valori e di principi che sono quelli che poi fanno riferimento al e sono fondanti, no, il neoliberalismo economico e culturale occidentale, se appunto il sistema internazionale che è emerso dalla seconda guerra mondiale in poi ha visto questa universalizzazione con anche queste ondate di decolonizzazione che vanno di fatto in un qualche modo a, tra virgolette, sostenere, no? Confermare questo tipo di raggiungimento di un sistema di valori universalizzato, no? In cui questi popoli colonizzati vengono riconosciuti come indipendenti, partner uguali in un sistema internazionale che però di fatto mantiene delle fortissime radici coloniali, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, guardando a come il neocolonialismo si ripresenta e si ripropone, no? Se questo è quello che è successo nella, con questa illusione appunto di unità di valori nel secondo, nel periodo immediatamente nell'ordine globale che è emerso alla fine della seconda guerra mondiale, quello che vediamo è che la Palestina rimane invece, no, l'elemento su cui la definizione di violenza continua a essere articolata anche nei decenni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Perché? Perché vediamo all'interno di quello che è un contesto internazionale a questo punto, quindi negli anni 50, 60, 70, caratterizzato dalla guerra fredda, caratterizzato da un bipolarismo che è un bipolarismo non solo di stampo economico ma anche di stampo ecologico, scusate, di ideologico, voglio dire, in cui comunque i cosiddetti popoli del terzo mondo, no, rivendicano una visione anche rivoluzionaria, antiimperialista, no? Ecco, all'interno di questa dinamica globale, all'interno di questa condizione appunto di bipolarismo geografia. La Palestina, insieme al Vietnam, insieme appunto all'Algeria che da poco aveva conquistato l'indipendenza e così via, rimangono i simboli proprio di quel, quel progressivismo politico, di quel rivoluzionarismo, no? Che caratterizza l'internazionalismo, che dà vita all'internazionalismo degli anni 60, degli anni 70. Ed è per questo che, per esempio, è proprio rispetto alla Palestina che le definizioni che vengono discusse, per esempio, in, nelle, diciamo, nelle sedi istituzionali di violenza e terrorismo, la Palestina appunto rappresenta il punto centrale su cui queste discussioni si svolgono. Voglio appunto darvi questo riferimento storico che credo sia importante. Nel 1972, a seguito dell'attacco palestinese alle Olimpiadi di Monaco, si svolge all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un dibattito proprio sulla definizione di queste azioni, sulla che però discussione che non vuole solo andare a, tra virgolette, condannare la violenza dei palestinesi, ma vuole definire la violenza dei palestinesi come atto terroristico, definendo il terrorismo come qualsiasi forma di violenza antisistemica e quindi come ogni forma di violenza che viene esercitata fuori dall'ordine statale prestabilito, no? La discussione ovviamente di una definizione di terrorismo che vuole andare proprio a indirizzarsi in maniera diretta al movimento di liberazione palestinese, definendolo appunto movimento terrorista, viene proposta chiaramente da, in primis da Israele e Stati Uniti, ma insieme poi ovviamente ai soliti alleati, e viene rigettata da tutti quelli che erano i paesi del terzo mondo, che è il cosiddetto terzo mondo, parlo ovviamente con il tipo di espressioni linguistiche che si utilizzavano all'epoca, col blocco appunto dei paesi appunto del sud globale. Ecco, si impongono perché? Perché recepiscono che questo tipo di definizione di terrorismo vuole andare proprio a criminalizzare tutto ciò che è concepito come antisistema. E quindi tutto ciò che il potere organizzato su una serie di asimmetrie che sono appunto radicate nella storia coloniale del mondo, no? Non concepisce, quindi non riesce a cooptare al suo interno, no? Quindi la questione della definizione del palestinese come terrorista non è nuova. E non è isolata, fa parte appunto della lunga storia del colonialismo europeo e dell'imperialismo appunto occidentale rispetto ai popoli oppressi. E nasce proprio dalla necessità di andare a definire come diverso e quindi inaccettabile tutto ciò che non è, tutto ciò che non fa parte appunto degli standard universalizzati degli interessi politici, ma anche della narrativa, quindi della rappresentazione occidentale. E quindi Edward Said tutto questo ce l'aveva già detto già prima di Oslo, già prima della seconda intifada e così via, no? Si era appunto l'orientalismo di Edward Said ci aveva spiegato come la Palestina, i palestinesi, i fedayin diventano all'interno della retorica, diciamo, popolare, no? Che viene spinta dalle istituzioni, diventano un simbolo del terrorista, della violenza inaccettabile. Ma appunto in quegli anni, quindi fino alla fine degli anni 70, esiste però una il termine non è giusto, però lo usiamo lo stesso per capirci, una contronarrativa, diciamo, no? Che è quella che invece inserisce il fedayin palestinese all'interno di una storia di liberazione, all'interno di una storia rivoluzionaria, all'interno di una storia di resistenza che ha visto il suo apice nel sostegno e nella solidarietà internazionalista e internazionale, non solo internazionalista, con la guerra del Vietnam, ok? Finito però questo momento, e quindi con in qualche modo con la fine della guerra fredda e con il sopravvento anche culturale del neoliberalismo e del linguaggio appunto del sistema neoliberale, con la trasformazione anche geopolitica a cui assistiamo con la fine, della guerra fredda e in particolare con la guerra a terrore e tutta la narrativa della guerra a terrore che emerge dopo 11 settembre, vediamo che il palestinese diventa l'emblema del terrorismo, anche perché resta l'unica lotta anticoloniale continua in qualche modo continua a manifestarsi, continua ad essere presente. È proprio all'interno di questa trasformazione, scusate che ci ho messo così tanto, però è proprio all'interno di questa trasformazione narrativa, ma anche geopolitica e quindi di dinamiche di potere internazionali, no? Che si deve leggere anche la diversità, ma il diverso modo anche di il modo diverso in cui la seconda intifada è stata presentata ed è stata concepita. La seconda intifada appunto scoppia proprio all'interno di un contesto internazionale completamente diverso, ma non è solo questo, scoppia anche all'interno di un contesto palestinese fortemente diverso. È Hamas che comunque si rende protagonista in un qualche modo degli attacchi che caratterizzano appunto la seconda intifada, e si inserisce quindi in maniera ancora più clamorosa, tra virgolette, all'interno di quel discorso, di quella retorica anti-islamica che si è rafforzata, quindi non è emersa, ma si è rafforzata a partire dalla seconda metà degli anni 90 in poi. No? Anzi dall'inizio degli anni 90 in poi, e che poi con l'11 settembre ha avuto proprio il suo massimo splendore, diciamo. E quindi la seconda intifada, la violenza della seconda intifada e gli attori della seconda intifada si scrivono perfettamente, no? All'interno di questa narrativa che va a demonizzare, a deumanizzare tutto ciò che è islamico, tutto ciò che è concepito in maniera orientalista, no? Come l'opposto e come la rappresentazione dell'inaccettabile all'interno della civilizzazione occidentale. Questo è il modo in cui poi la figura appunto del terrorista palestinese diventa quella dominante, proprio perché in effetti si rafforza su un discorso islamofobo che ha però radici ben più profonde, ma che si è andato rafforzando a partire innanzitutto dalla rivoluzione islamica in Iran nel 79, no? C'è stato uno slancio, anche Edward Said ce lo dice, no? Nel suo terzo libro, Covering Islam, ci dice proprio questo, ci dice che quando lui pensava che l'interazione più diretta con il mondo arabo, con il mondo islamico, avrebbe permesso all'Occidente di rapportarsi in maniera diversa, di essere più consapevole, un conoscitore più raffinato di quelle che sono le dinamiche della società, delle società nelle diverse geografie del mondo arabo e del mondo islamico, si è invece reso conto che proprio e soprattutto a seguito della rivoluzione in Iran si sono intensificate una serie di stereotipi, una serie di pregiudizi, una serie di rappresentazioni che non corrispondono a quella che è la realtà delle popolazioni alle quali fanno riferimento, ma che invece sono sottintendono una serie di discorsi, una serie di interessi politici e economici che vengono giustificati e che vengono in un qualche modo rappresentati, riportati, rinarrati all'interno di una visione stereotipata, all'interno di una visione caratterizzata da pregiudizi e così via, e che appunto favorisce proprio questa definizione del io, del noi verso loro, no? Il noi diverso da loro, quindi l'Islam che rappresenta questo altro che fa paura, questo altro che è barbuto, sporco, irrazionale e necessariamente violento. Ed è solo così che quindi i movimenti islamici vengono definiti e quindi no, la lotta palestinese all'interno di questa trasformazione rappresentata proprio come il terrore puro, il terrore senza alcun tipo di contestualizzazione, senza alcun tipo di storia, senza alcun tipo di giustificazione, irrazionale, ecco. Ed è così che poi è stato presentato anche con il 7 ottobre, ma tutta la dinamica a cui facevi riferimento tu, Olivia, prima, no? E quindi non posso, non posso accettare questo tipo di violenza, di fatto è un'espressione assolutamente lineare con quella che è la storia anche dei movimenti di solidarietà liberali, cioè è un'espressione che esprime tutta la struttura coloniale con cui noi continuiamo a rapportarci all'altro, e quindi un eurocentrismo io non posso accettare, ma chi me l'ha chiesto ad accettarlo? Scusate, cioè nel senso, no? Non, il problema non è se tu lo accetti e non è se tu lo legittimi, e di qui ritorniamo di nuovo a quello che si diceva anche nella puntata precedente: chi è che definisce la violenza? Chi è che definisce l'accettabile in una condizione di oppressione costante? Chi è che definisce, no, che è giusto, che la violenza di Stato è giusto, che la violenza coloniale è giusta, e il resto è deludente, perché appunto non è la denuncia della vittima perfetta e di conseguenza deve necessariamente essere terrorista e irrazionale all'interno di un quadro più vasto che è quello appunto che dicevamo prima della islamofobia e della deumanizzazione dell'arabo, che serve però a spingere, no, gli interessi imperialisti che si hanno in questa regione, come vediamo letteralmente in questi giorni: il dibattito sulla liberazione delle donne in Palestina, in Iran, ovunque, no? Quindi questa visione di oppressione, no, di società che vanno liberate, quindi sacrificio dell'Occidente. Che addirittura, no, ci immoliamo, e qui si ritorna a tutto quello che avete detto anche nella trasmissione precedente rispetto per esempio alla spettacolarizzazione della violenza e alla spettacolarizzazione della solidarietà, in questo senso, no, in cui ci si può esprimere, si può dare solidarietà solo fino a quanto in effetti risponde anche a questo tipo di sentimento per cui siamo noi che andiamo a portare questo tipo di salvezza, siamo noi che di fatto esternalizziamo le nostre responsabilità nel momento in cui ci vogliamo vedere soltanto come attori che vanno a dare sostegno ai palestinesi, senza renderci conto che il primo problema nasce nelle nostre società, che sono società coloniali dentro e fuori, come avete anticipato anche voi nella vostra introduzione, no? E non ci assumiamo quindi la responsabilità di andare a trasformare il nostro sistema, ma preferiamo prendervi, metterci in mare per andare a salvare gli altri dall'altra parte del mondo, come se il problema appunto fosse lì e non qui, e come qui riproduciamo tutto quello che lì viene sperimentato per garantirci che il sistema non debba mai cambiare e che il sistema non venga neanche mai svelato all'opinione pubblica, che in questo momento storico è totalmente anestetizzata rispetto a quello che è il livello di oppressione e di controllo che le istituzioni esercitano nei confronti dei cittadini stessi, o prima ancora, e senza neanche andare a guardare a tutto quello che succede, come avete detto voi, di CPR e così via, ma anche proprio all'interno di una politica economica, per dire, e anche all'interno di una politica di repressione delle libertà che si sta manifestando in maniera assolutamente plateare, normalizzata, proprio perché legittimata all'interno di quel processo di legittimazione della violenza che ha caratterizzato gli ultimi 60 anni e che ha completamente addomesticato ogni forma di dissenso pensabile all'interno dell'opinione pubblica più